Buongiorno, eccoci qua a prendere un bel caffè con Stefano Carta Vasconcelos. Stefano, benvenuto a Radio X.
Grazie mille Aline, è un grande piacere essere qua.
Stefano, sei un po' italiano, un po' brasiliano, un po' sardo, un po' milanese. Come ti autodefinisci?
Ma cerco di non farlo il meno possibile, anche perché quando ci definiamo poi dobbiamo rispettare tutta una serie di cose.
Quindi, tutta una serie di aspettative.
Di aspettative anche, esatto. Quindi cerco di farlo il meno possibile.
Ma hai un posto dove ti senti più a casa? Dov'è questo posto?
Beh, questa è una bella domanda. E in realtà, se devo dire un posto dove sento a casa, sicuramente in Sardegna, sì, quello devo ammettere che quella è casa mia.
Però non ci vivi.
Però non ci vivo.
Tu hai iniziato il tuo percorso, da come io ti conosco, come designer, però non sei arrivato subito al design, perché è un trascorso precedente al designer, perché pensavi di fare di occuparti di economia, no? Racconta come ci sei arrivato al design.
Perfetto, sì, hai ragione tu, il mio percorso non è convenzionale probabilmente per molti aspetti. In realtà da ragazzino volevo fare il designer, ho sempre disegnato tanto. Sono cresciuto in un piccolo paesino della Sardegna, appunto si chiama Posada, dove ho sempre disegnato tanto.
E cosa disegnavi da bambino?
Un sacco di auto, mezzi di trasporto.
Ok, e quindi eri uno di questi bambini fissati?
Assolutamente, avevo una scrivania apposta per disegnare, quindi disegnare mi è sempre piaciuto tantissimo. Solo che nel momento in cui poi ho scelto il mio percorso di studi, quello subito dopo il diploma, non ho avuto modo di scegliere una facoltà di progettazione, quindi architettura. IED non aveva aperto a Cagliari, quindi in Sardegna effettivamente avevo meno opzioni, e mi sono iscritto nell'università più vicina a casa mia.
Quindi
A Olbia. Quindi a Olbia, perché in quel momento vivevo a Olbia e ho iniziato un percorso di economia aziendale, quindi totalmente diverso da quella che era la mia aspettativa.
Ma non completamente neanche scollegato, che forse...
In realtà è stato poi molto più utile di quanto potessi immaginare nel mio percorso. È arrivato molto più utile di quanto potessi immaginare. I miei appunti di economia aziendale avevano tutte le auto nei perimetri, ma però comunque ho finito il mio percorso, quindi mi sono effettivamente laureato. E poi dopo, per puro caso, ho scoperto che aveva aperto una sede di IED a Cagliari, e lì allora si sono ricongiunte le due strade.
E quindi ti sei riiscritto praticamente all'università?
Assolutamente.
Hai fatto altri 3 anni di design?
Assolutamente, sì.
E poi professionalmente cosa hai fatto dopo il diploma da designer?
Perfetto, allora intanto è stato molto curioso il modo in cui mi sono iscritto, perché io ho scoperto per puro caso che aveva aperto una sede di IED, che era la scuola che effettivamente volevo fare da ragazzino, perché appunto volevo fare transportation design. È una persona che in quel momento studiava architettura mi dice: no, scopro per puro caso che adesso doveva fare un corso breve allo IED. Però ho detto: no, io l'ho sempre voluto fare, ti accompagno per vedere almeno com'è, almeno sfato questo mito. Accompagno questa persona, la cosa meravigliosa è che lei non ha fatto il corso breve e io il giorno dopo mi sono iscritto a un triennale appunto di prodotto.
Bene. E dopo laureato cosa hai progettato? Cosa progetti?
Allora, in realtà durante il percorso io l'ho divorato, proprio perché da sempre l'ho voluto fare, quindi ho cominciato a disegnare quello che era più vicino al mio percorso iniziale, che erano appunto gli arredi, quindi i mobili, perché appunto mio padre aveva un negozio di mobili dove sono cresciuto, e quello è stato il primo percorso che ho iniziato a portare avanti.
Poi
quel percorso lì mi ha portato a voler aprire il mio studio, quindi dopo il diploma ho aperto il mio studio qua a Cagliari. È uno studio di progettazione di prodotto e di interni, quindi che metteva un po' insieme l'attività familiare, quindi più legata agli arredi, e quella del prodotto, che era proprio il mio...
Tu che definizione daresti al design? Domanda difficile, lo so. Come definiresti il design?
Allora, la prima cosa che mi viene in mente sicuramente è la cultura del progetto, cioè quello che mi ha insegnato a studiare design. Il design per me è cultura del progetto, e questo secondo me è trasversale a qualsiasi settore.
E cosa vuol dire alla persona che non ha studiato design, che ci sta ascoltando? Cosa vuol dire la cultura del progetto?
La cultura del progetto penso significhi soprattutto un atteggiamento di risoluzione di problemi. E quindi quando io imparo a progettare, imparo ad affrontare problemi fondamentalmente. Questo può essere applicato a tantissimi campi diversi.
Facciamo un esempio.
Facciamo un esempio, per esempio, il lancio di una nuova attività.
Okay.
Se pensiamo all'economia, come dicevi tu prima, prevede tutta una serie di tappe che devono essere progettate. E quindi la cultura del progetto, quella forma mentis che la cultura del progetto mi dà, mi consente di affrontarle con una, tutta una serie di possibilità e di visione che effettivamente senza diventa più complesso, più difficile.
Ma io so che dopo che hai fatto full disclosure, Stefano ha lavorato anche nel mio studio.
Benissimo.
Quindi abbiamo collaborato anche con Sergio Benoni su qualche progetto interessante, The Listening Pod per il BBC.
È vero. Bellissimo concorso, assolutamente.
Bellissimo concorso che riguardava proprio la radio, ma ti sei dato anche all'educazione del design, e tanto è che sei entrato anche nella parte gestionale dello IED. Quali sono le sfide dell'educazione oggi e l'educazione al design? Quali sono le sfide, le difficoltà, ma anche le opportunità di oggi?
Allora, sono tante, sicuramente la prima che mi...
Scusa se ti interrompo. Il tuo ruolo adesso all'interno dello IED?
Il mio ruolo è di vice direttore accademico del gruppo IED.
Quindi proprio progetti, i corsi, devi conoscere quali saranno i designer tra 10 anni per poterli formare oggi. Quindi
sì,
quali sono i problemi di oggi di progettare un corso, di formare i designer che devono... diciamo essere attivi tra 10 anni o 20 anni o 50 anni?
Una domanda molto bella, perché è esattamente quello che faccio. Noi per farlo, per esempio, faccio un esempio pratico. 2 anni fa dovevamo lanciare un nuovo segmento di corsi, quindi quello dei bienni specialistici, che è una novità assoluta per IED, ma il primo passaggio che abbiamo fatto non è stato progettare i corsi, ma disegnare e scrivere un manifesto, quindi che definisse le tematiche principali che dovevamo affrontare a prescindere se un corso trattasse il fashion design o l'industrial design. E quindi credo che questo sia il primo tema che come formatori fondamentalmente affrontiamo, cioè quello di definire dentro quali boundaries, dentro quali percorsi immaginiamo appunto di scrivere, di poter progettare dei corsi. Quindi secondo me ci sono delle caratteristiche fondamentali in questo manifesto, che si chiama Design for Commons, e quindi parte dal concetto di commoning, quindi oggi il bene comune è uno degli elementi principali su cui un designer si trova a lavorare. E quindi dal punto di vista molto concreto ci sono temi come l'inclusività, come dare a tutti la possibilità, a più persone possibile, la possibilità di fruire di alcuni oggetti, per esempio. E questo è fondamentale quando si progetta un prodotto, quando si progetta un capo d'abbigliamento.
Quindi, una macchina,
esattamente. Quindi sono tematiche che oggi sono imprescindibili, così come la circolarità. Quindi diamo per scontato ormai la sostenibilità di un prodotto, ma anche la sua circolarità, e quindi in termini di processi di prodotto, di materiali che saranno utilizzati per questa progettazione. Quindi queste sono caratteristiche fondamentali da seguire quando si va a progettare, e queste sono cose che abbiamo settato proprio per affrontare le sfide della formazione del design nei prossimi 10 anni.
Bene, facciamo una pausa musicale e torniamo a un tema un pochino spinoso.
Cheap pontoon, now the home.
Siamo qui a prendere un caffè a Radio X con Stefano Carta Vasconcellos. Riprendiamo questa domanda spinosa che riguarda la formazione di ragazzi adesso con l'intrusione anche abbastanza massiccia e imponente dell'intelligenza artificiale. Allora, l'essere umano sul design sarà più necessario? E se no, dove andranno le nuove professionalità nel campo di design con l'ausilio dell'intelligenza artificiale?
Questa è una super domanda, assolutamente. Qua però voglio allora provare a posizionarmi subito e quindi credo che l'essere umano continuerà a essere imprescindibile. Questo almeno è il mio punto di vista. In realtà noi leggiamo tanto, cerchiamo di informarci tutti i giorni su questa ondata, appunto, o comunque appunto che stiamo vivendo, anche dal punto di vista della formazione. Io stesso sto tenendo in questi giorni un corso a Cagliari dove ho stimolato gli studentesse e gli studenti a utilizzare l'intelligenza artificiale per la ricerca, quindi non una ricerca per immagini, per esempio con Google, ma invece utilizzare uno strumento di intelligenza artificiale. Quello che ho fatto, l'ho fatto proprio per un motivo, per metterla in pratica e per, come dire, confermare quello che era la mia sensazione, cioè che l'intelligenza artificiale è comunque per adesso uno strumento che affianca il progettista e non lo sostituisce, e non credo che lo sostituirà. Ecco, questo è, provo a posizionarmi in maniera ferma da questo
quindi
punto di
chi
vista.
Sta formando i designer del futuro devono insegnare forse agli studenti ad avere un atteggiamento molto critico,
assolutamente,
verso questo strumento,
non farsi mai controllare da questo strumento ma controllarlo.
Ma avete mai pensato, perché ho letto che c'è una professione del futuro che è il designer di prompt, il prompt designer.
Certo.
Cosa potrà fare una scuola di design a formare i prompt designer, che diventerà un campo proprio del design?
Assolutamente, perché comunque, tra l'altro, sta già nascendo il verbo promptare. Ho promptato questo, prof. Questo io l'ho già sentito.
Addirittura.
Assolutamente. Perché questa capacità dell'intelligenza artificiale, una delle grandissime potenzialità, e già che già viviamo, è per esempio la rapidità con la quale riesce per esempio a proporre dei concept, che sono e rimangono concept, ma una capacità di produzione rapidità.
Ti fermo, cosa vuol dire un concept? Spieghiamolo ai nostri ascoltatori.
Facciamo un esempio pratico: si lancia un brief di progetto, quindi un obiettivo di progetto, e bisogna, è la necessità per esempio di disegnare un tavolo, e quindi io cosa farò? Comincerò a lavorare su alcuni concept, alcune idee di progetto, e la capacità che ha l'intelligenza artificiale di proporre delle forme, delle possibilità progettuali è impressionante. Questo non ho problemi ad ammetterlo, ma è comunque qualcosa che non arriva rimane nell'ambito del concept, appunto, e quindi questo ci consente, come dire, al progettista di farsi carico di tutta un'altra parte del progetto, che è quella effettiva realizzazione di questo progetto, la sua ricaduta reale, e quindi la spessore dei tagli, per esempio, da realizzare, i pesi, tutto questo deve essere portato avanti dal progettista. Quello che consente l'intelligenza artificiale di fare molto rapidamente in questo momento nel settore, per esempio, del design di prodotto, realizzare tantissimi concept, quindi promptare tanto e fare tantissimi concept, ma poi manca comunque la parte in
puoi
cui
lavorarci sopra con il cervello e l'occhio.
Per quello, diciamo, dicevo prima che il designer e la designer saranno sempre fondamentali.
Ma all'interno delle aziende con cui tu hai a che fare, si parla, cosa pensano le aziende?
Sono sicuramente molto affascinate. Quello che io percepisco è che ancora però nessuno ha capito esattamente, se non alcune aziende molto più digitali, come utilizzarlo in ambiti, per esempio, più vicini al design. Quindi penso all'abbigliamento, quindi penso anche al prodotto, agli interni. In quegli ambiti lì ancora c'è tanta fascinazione, quindi tanti concept, come dicevo prima, ma manca ancora veramente strumenti che trasformino tutto questo in oggetti
anche
concreti.
Perché penso che essendo un sistema, non so come chiamarlo, l'intelligenza artificiale così energivoro, così inavvicinabile, così
ecologicamente impattante,
esatto,
non
pesante di dati
tema.
L'azienda, se non la NASA forse, non potrebbe avere il suo sistema diciamo, di intelligenza artificiale ritagliato su di sé.
A quello ci stiamo arrivando.
Addirittura.
Perché ormai sono sempre più scalabili.
Quindi quelli,
arriverà,
diciamo,
arriverà.
Quelli più, diciamo, danerosi arriveranno anche a sviluppare
sì,
loro...
Sì, le grosse,
diciamo,
multinazionali cominciano ad avere intelligenze artificiali personalizzate in base alle proprie esigenze. Questo comincia a esistere perché c'è un motore che io poi posso cominciare ad allenare in base a quelle che sono le mie necessità.
Certo, quindi ci sono anche... un'altra professione per il design del futuro è la progettazione di questi sistemi.
Assolutamente.
All'interno delle aziende e soprattutto alle interfacce, l'interfaccia tra la macchina e la persona.
Assolutamente, infatti c'è un ricercatore indiano che è stato direttore per un po' di tempo di un laboratorio dell'MIT che faceva un paragone che secondo me funziona bene con la calcolatrice, cioè quando è stata lanciata, diciamo, la calcolatrice, la paura era che le persone smettessero di fare i calcoli, quindi arrotolato la lingua, che tutti si perdesse la capacità appunto di fare calcoli. Abbiamo visto che
non è successo
e quindi probabilmente lui faceva questo paragone esattamente con l'intelligenza artificiale.
Stefano, stavamo parlando un po' fuori onda, Stefano Carta Vasconcelos, che podcast progetteresti tu?
Ah, ecco, questo, parlavamo di questo. Secondo me quello che tu citavi, ci sono tanti temi del mondo del design da approfondire e secondo me ci sarebbe possibilità di racconto di nuove professionalità che stanno sorgendo, di cui c'è tantissima domanda. Per esempio visitavo qualche settimana fa un'azienda dell'abbigliamento italiano, un grandissimo player del mondo dell'abbigliamento italiano, e parlavamo proprio di nuove professioni, quindi nuove professionalità per esempio che nascono a cavallo tra la tecnologia e la manifattura, quindi saper realizzare per esempio capi a mano ma allo stesso tempo saper modellare 3D per riuscire a far parlare questi due mondi, e sono tante nuove professioni che sarebbe molto bello poter raccontare in un podcast.
Bene, io ringrazio Stefano Carta Vasconcelos per aver condiviso con me questo caffè a Radio X, e poi tornerai a fare il podcast.
Molto volentieri, grazie a te Elina e a Radio X, è stato un grande piacere.
Grazie mille.